Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Le forze che stanno annientando il pianeta sono create dagli uomini. Se l'umanità è la causa del problema, noi possiamo essere il fondamento della soluzione.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo, non ci credo. Non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo. Non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Il programma si occupa dei temi ambientali che mano a mano emergono e determinano lo stato di salute di questo nostro pianeta e dei suoi strani abitanti. Cerchiamo di fornire informazioni le più possibili attuali e sempre sostenute da dati e da ricerche importanti. Perché tutto questo si realizzi dobbiamo poter continuare a trasmettere e per farlo servono risorse. Questa radio, come sapete, conta sull'affetto e il sostegno dei suoi ascoltatori, non avendo sponsor commerciali o lobby di vario genere alle sue spalle. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, fornisce le informazioni necessarie per contattarci sia via mail che per telefono ed è attrezzato per ogni tipo di versamento. Potete scaricare il bollettino postale, usare la vostra carta di credito cliccando sull'apposito pulsante sulla sinistra della pagina per donare la cifra che desiderate. Potete segnarvi il numero di conto corrente bancario per un bonifico o infine diventare soci della cooperativa mettendovi in contatto con la nostra amministrazione. Il sito contiene informazioni sulle trasmissioni, sulle frequenze migliori in base alla zona dove abitate. Vi consente di ascoltare la radio in streaming e di recuperare le puntate già trasmesse di numerose trasmissioni. Siamo in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo molto numeroso. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
Thank you.
Eccoci qua, una volta Miles Davis, uno che di jazz se ne intendeva, e come ha detto, il jazz può essere riassunto in quattro parole: Louis Armstrong, Charlie Parker. E proprio un pezzo classico, anzi super classico, di Charlie Parker ha aperto questa puntata di Non ci credo del 21 dicembre. C'era anche Dizzy Gillespie nell'esecuzione di Blum Dido, perché non vogliamo farci mancare assolutamente niente. Sono quasi le 3 del pomeriggio di questo solstizio invernale. Oggi comincia ufficialmente l'inverno, ma comincia anche il periodo in cui le giornate si allungheranno piano piano, portandoci verso la primavera. E adesso possiamo cominciare a spulciare tra i temi in scaletta. Oggi saremo in Cina per scoprire quante e quali risorse quella nazione consuma e come questo si riflette sulla situazione mondiale. Parleremo poi degli ecoscettici, cioè di quelli che non credono che l'uomo abbia un ruolo importante nel disastro ambientale che ci sta davanti. Ma cominciamo dal primo di questi temi, il consumo di risorse in Cina. Come sapete, l'ONU ha un sacco di emanazioni di vario genere che si fanno gli affari un po' di tutti gli stati, del resto è il loro lavoro. Noi approfittiamo degli studi e delle inchieste delle Nazioni Unite per saperne di più su quello che avviene in giro per il pianeta. L'estate scorsa la UNEP, che sigla che sta per United Nations Environment Program, cioè Programma Ambientale delle Nazioni Unite, ha fatto le pulci alla Cina e alle risorse che quello Stato consuma per mantenere il livello di produzione e di benessere attualmente in piedi. Ho parlato altre volte di quel paese lontano, sottolineando sempre che si tratta di un concentrato di contraddizioni ambientali. Basta ricordare l'enorme uso del carbone, con il quale 3/4 dell'elettricità viene prodotta, da un lato, e gli enormi finanziamenti per l'energia rinnovabile dall'altro, o il fatto di essere ampiamente il primo paese produttore di gas serra al mondo, ma anche quello di aver popolato le prime smart cities con centinaia di migliaia di abitanti. Insomma, il governo cinese, che vuole inserirsi tra i paesi cosiddetti avanzati e vuole un posto non in seconda fila, cerca di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte per sembrare virtuoso, ma fare con quello che ha, per esempio appunto il carbone, di cui il suo sottosuolo è ricchissimo. Cosa costa tutto questo, in termini di risorse, cioè di materie prime? A questa domanda risponde appunto l'UNEP con il documento dal titolo Efficienza delle risorse, 2 punti, economia e prospettive per la Cina. Sappiamo bene che la Cina, insieme all'India, è il paese che conta il maggior numero di abitanti, grosso modo 1.350.000.000. È quindi facilmente immaginabile che possiamo stupirci di fronte alle cifre, perché sono enormemente distanti da quelle alle quali noi siamo abituati qui dalle nostre parti. La scalata verso posizioni importanti alla tavola imbandita del consumismo ha fatto diventare il paese asiatico un importante consumatore di risorse e di materie prime. Parliamo di materiali da costruzione, metalli di vario genere, combustibili fossili, biomasse e quant'altro possa far crescere anche là la convinzione di essere dentro quello strano concetto che riassumiamo spesso con la parola progresso. Tanto per avere subito un dato su cui riflettere, il consumo di risorse cinesi è 4 volte superiore a quello che resta l'emblema del consumismo mondiale, e cioè gli Stati Uniti d'America. Se poi confrontiamo i dati con quelli medi mondiali, le cifre diventano ancora più impressionanti, perché in questo caso noi abbiamo i dati pro capite, il che fa diventare irrilevante il grandissimo numero di abitanti cinesi. La crescita negli ultimi 40 anni è stata di 1,5 volte quella media mondiale, il che significa che la velocità di trasformazione del paese è stata molto superiore a quella del resto del mondo. Questo consumo deriva dalla realizzazione di grandi infrastrutture, di sistemi energetici, dall'urbanizzazione e dalla capacità produttiva. Uno dei dati più curiosi riguarda il fatto, secondo la ricerca dell'ONU, che 1/5, quindi il 20% dell'uso delle risorse, viene speso per produrre merci che poi finiscono e vengono consumate all'estero. Questo mette l'accento su uno dei problemi dell'economia cinese, cioè il fatto di dover incrementare il mercato interno, adeguando i salari in modo che anche gli abitanti del paese della Grande Muraglia possano comprare quello che serve loro e, molto meglio, quello che a loro non serve. Una occidentalizzazione, insomma, della società. Come quasi sempre avviene, questo incremento così impetuoso ha i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi. Sicuramente ha fatto uscire dalla povertà più nera molti milioni di persone in Cina. Ma per contro la crescita ha aumentato i problemi ambientali legati all'estrazione, alla lavorazione, all'utilizzo delle risorse naturali. E questo rientra nel discorso iniziale delle contraddizioni di questa come di tutte le altre società a largo consumo. Il rapporto dell'UNEP sottolinea infatti che, aperte virgolette, la Cina, così come le altre economie emergenti, ha bisogno di fare investimenti significativi nelle infrastrutture più efficienti, come gli edifici verdi, i trasporti pubblici, ma anche nel capitale umano e nella capacità di governance, se davvero vogliamo realizzare il passaggio ad un modello economico sostenibile. Chiuse le virgolette. Dunque, nonostante l'impegno e la buona volontà, i grandissimi miglioramenti dell'efficienza energetica rimangono al di sotto della media dell'Asia Pacifico, che già non è un granché per conto suo, ma anche di tutto il resto del mondo. Questo dualismo di cui parlavo si incontra spesso nel rapporto dell'ONU. Leggiamo per esempio altre frasi, sempre aperte le virgolette. Nel corso degli ultimi 4 decenni, la sua efficienza energetica è migliorata più velocemente che in qualsiasi altro luogo. Tuttavia, i miglioramenti in termini di efficienza energetica da soli non sono sufficienti a stabilizzare le pressioni ambientali. Nonostante le più recenti iniziative politiche della Cina, comprendenti obiettivi per ridurre il consumo di acqua, la perdita di terre coltivabili, per aumentare, oltre i livelli attuali, l'utilizzo di combustibili non fossili, per accelerare l'aumento di efficienza delle risorse, nonostante tutto questo, ci si può aspettare che le pressioni ambientali aumentino rapidamente. E quando si parla di pressione ambientale, significa che le cose non vanno per niente bene. E queste frasi non faranno certo piacere al regime cinese, il cui trionfalismo proprio in questi settori viene ripetuto quasi come un mantra ad ogni convegno internazionale. Ma vediamo i dati che ci sono stati forniti. Ricordo che il documento è dell'agosto scorso, quindi da questo punto di vista è decisamente recente. Se calcoliamo il consumo complessivo dei materiali interno al paese, nel periodo che va gli ultimi 40 anni dal 70 ad oggi, l'uso di biomasse è sceso dal 63% al 15%, mentre il consumo di minerali da costruzione è salito dall'8 al 63% e quello dei minerali metallici è raddoppiato dal 4 all'8%. Nello stesso periodo il livello assoluto di consumo dei combustibili fossili è aumentato di 7 volte, con una crescita media all'anno di oltre il 5%. Il carbone, di cui ho già ricordato gli enormi giacimenti nel paese, è la fonte primaria largamente più utilizzata e negli anni ha continuato ad aumentare, rappresentando oggi il 67% del totale. E questa è la peggiore sorgente di gas serra che oggi noi conosciamo. La Cina emette 4 volte più gas serra della media mondiale a causa del sistema economico di produzione. E la Cina che cosa fa? È quello che vedremo dopo un brano musicale.
Have been struck between the Saturn bowls and their bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Back and left, it was only my heart
lost, I had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you and you leave this to rest. Call has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin chads may have put away their horns, and we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened. It was faster than the eye could flick, but all I can do is hand it to you and your latest trick.
I Dire Straits con Your Latest Trick erano questi qui. Questa situazione di cui vi ho parlato prima dell'interruzione, questa situazione drammatica, ha fatto paura perfino al governo cinese, il quale è ben consapevole che solo un rapido e radicale cambio di modello di vita e di consumo potrà rispondere a queste enormi pressioni sull'ambiente e sulla salute delle persone, ponendo obiettivi economici basati sulla sostenibilità. Leggiamo un altro brano della relazione UNEP, virgolette. Gli attuali e precedenti piani quinquennali di sviluppo economico e sociale danno una maggiore attenzione ad una crescita più bilanciata, con una maggiore efficienza delle risorse ed energetica, migliori condizioni di vita ed uno sviluppo rurale urbano sostenibile. Il governo cinese ha adottato una serie di strumenti politici per rafforzare il risparmio e la conservazione delle risorse, tra cui un pacchetto di stimoli da 586 miliardi di dollari, con un green focus, incentivi per veicoli più efficienti e la definizione di obiettivi per una energia edilizia più efficiente. All'inizio dell'anno, del 2013, un altro studio UNEP aveva rivelato che, sempre aperte virgolette, nel 2012 la Cina ha consolidato la sua posizione come operatore del mercato mondiale dominante sul mercato delle energie rinnovabili, sopra il 22%, soprattutto grazie ad un salto negli investimenti nel solare. Ci sono una trentina di paesi nel mondo che si servono del sostegno dell'UNEP in termini di consulenza politica, di assistenza tecnica, magari per rimettere in piedi o per sviluppare le loro economie. Anche per questo le parole del documento suonano preoccupate quando sostengono che la maggior parte delle sfide verso un'economia sostenibile sono ancora tutte aperte, in particolare per quello che riguarda l'acqua e i rifiuti. Ci sono interventi nella Cina di questo millennio che possono farci sorridere, ma che le autorità di Pechino prendono terribilmente sul serio. In particolare c'è una campagna chiamata Cielo Blu che vorrebbe che nelle grandi città si tornasse a vedere le stelle, vietato il carbone per riscaldamento e altre destinazioni, visto come il maggior nemico di un inquinamento pazzesco nelle metropoli cinese. Circa un mese fa l'agenzia di stampa Xinhua dava la notizia che più di 500 barbecue illegali sono stati chiusi a Pechino perché, si legge nell'articolo, sono la fonte di un grave inquinamento dell'aria e generano particolato PM2,5. Noi, che di particolato ce ne intendiamo, visto che la pianura padana è di gran lunga l'area più inquinata d'Europa in quanto a PM10 e PM2,5, noi sappiamo che la responsabilità maggiore va però al traffico, soprattutto in una città di 20 milioni di abitanti come Pechino. E così a settembre è stato predisposto un piano per intervenire e ridurre entro il 2017 del 10% le PM10 e del 25% le PM2,5 rispetto ai dati del 2012. Ci sono misure drastiche se si dovesse arrivare ad un allarme rosso, come la chiusura delle scuole o l'obbligo di circolazione alternata in base alla targa, come è avvenuto da noi qualche anno fa. Ma c'è anche una strategia più a lungo termine e anche a largo raggio. In 28 città, tra le quali Pechino, Tianjin, Shanghai, giusto per citare le più conosciute da noi, si lancerà una campagna di sensibilizzazione e di aiuti economici per l'acquisto di veicoli ad energia rinnovabile. Non è chiaro a cosa si riferisca l'articolo, ma si suppone che si parli di automobili elettriche, di cui in Cina esistono grandi fabbriche, le cui ricariche non si ottengano, si spera, dalle centrali a carbone, ma da sistemi eolici o fotovoltaici. Intanto, a fine 2012, moltissimi autobus cinesi, più di 22.000, sono proprio di questo tipo, come buon esempio e lasciando trasparire, se non altro, una qualche speranza. Ora, la domanda che viene da farsi è se questo sia solo un problema dei grandi consumatori, come gli Stati Uniti, o degli stati emergenti e quindi bisognosi di molte risorse, come appunto la Cina. La risposta viene da un convegno che si è tenuto a fine ottobre, organizzato da Remedia assieme alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Remedia è il consorzio per lo smaltimento dei cosiddetti RAE, cioè dei rifiuti derivati da apparecchi elettrici ed elettronici, come, tanto per capirci, le lavastoviglie, i computer, eccetera. La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile invece è un'organizzazione di cui vi ho parlato molte volte perché si occupa di tutto ciò che ha a che fare con la trasformazione dell'economia attuale in una, appunto, sostenibile. Il titolo di quel convegno è stato «La sfida delle materie prime, può l'industria del riciclo ridurre i rischi di approvvigionamento?» Il punto di partenza, ampiamente sottolineato da tutti i partecipanti, è che l'Europa vuole drasticamente ridurre il consumo di risorse importate o scavate e sostituirle con quelle derivate dal riciclo a partire dal gennaio 2014, quindi tra pochi giorni. C'è un grande programma di finanziamenti chiamato Horizon 2020 che ha come obiettivo l'utilizzo più efficiente e sostenibile delle risorse naturali. In questa ottica si parla di una riduzione del 25% entro il 2020 di materie prime di prima necessità, senza tuttavia intaccare la produzione. Horizon 2020 ha stanziato più di 3 miliardi di euro a sostegno della ricerca e dello sviluppo in questa direzione. Del resto, mentre alcuni tipi di materiali anche da costruzione sono di facile reperimento nei territori dell'Unione Europea, altri vengono esclusivamente dall'importazione, come le fonti primarie di energia o i metalli industriali. Solo un piccolo numero di minerali metallici viene estratto da noi, in Europa intendo, come il cromo, il rame, il piombo, l'argento e lo zinco. Per altri, come le terre rare, il gruppo del platino, l'Europa dipende interamente dall'importazione. Ma la questione del riciclo non vale solo per questi elementi preziosi che stanno alla base di una parte soltanto della produzione europea. In effetti Kurt Vandenberghe, direttore della Commissione europea che si occupa di ricerca e innovazione, ha sostenuto che, virgolette, trasformare l'economia europea in un sistema competitivo a basse emissioni di carbonio e con un utilizzo sostenibile di materie prime è una grande sfida che a partire da gennaio 2014 sarà supportata da Horizon 2020. Il riciclo è un'area dove l'Europa può fare la differenza in termini di crescita e di nuovi posti di lavoro. I rifiuti infatti sono una risorsa per riciclare, riutilizzare e recuperare materie prime. L'obiettivo è realizzare un'economia circolare. Ed ha concluso il suo intervento dicendo: secondo una stima recente, l'Unione Europea potrebbe ridurre la quantità di materie prime necessarie a far girare l'economia di circa il 25% a parità di produzione entro il 2020. L'economia ne trarrebbe beneficio e la crescita del PIL porterebbe anche alla creazione di nuovi posti di lavoro tra 1,4 e 2,8 milioni. I numeri, come ben sappiamo, sono numeri, non sono né buoni né cattivi, ma fotografano le situazioni meglio di qualsiasi altro discorso. Quindi vorrei chiudere con quelli che ci riguardano. In media, ogni cittadino dell'Unione Europea consuma 25 tonnellate all'anno di minerali e metalli. In Italia, per avere un'economia sostenibile, dovremmo consumare complessivamente 360 milioni di tonnellate di risorse. Segnatevi questo numero che è importante, 360 milioni, ma il consumo attuale arriva ad 1 miliardo, quasi 3 volte di più di quello che potremmo o che dovremmo. Eppure la maggior parte dei cittadini italiani ed europei canta come fa la cicala d'estate e si stupisce di queste osservazioni come se fossero tratte da un romanzo di fantascienza, oppure diventano obiettori delle verità, scettici di ogni cosa possa disturbare il sereno svilupparsi delle proprie spensierate serate. Scettici o imbecilli? Questo è il dilemma.
Tu dimmi quando, quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca? Forse in Africa, che importa? Naso, verso un giorno disperato ed io sete, ho sete ancora. Tu dimmi quando, quando, non guardarmi adesso amore, sono stanco perché penso al futuro. Ho sete ancora. E vivrò tutto il giorno per vederti andar via, fra i ricordi e questa strana pazzia. E il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste. Ho sete ancora. E vivrò, sì vivrò, tutto il giorno per vederti andar via. Fra i ricordi e questa strana pazzia, e il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste. Sai che non ti avrò sul tuo viso. siete ancora. Tu dimmi quando.
E questo era Pino Daniele con Quando. Prima di cambiare argomento vorrei leggervi un articolo di Gianfranco Bologna che è apparso di recente sulle riviste specializzate italiane. Mi sembra la giusta chiusura per l'argomento che ho trattato fino adesso. Bologna è un nome noto in questa trasmissione dal momento che io lo cito abbastanza spesso. È il direttore scientifico del WWF Italia e il segretario generale della Fondazione Aurelio Peccei che rappresenta il Club di Roma in Italia. Ha all'attivo veramente una valanga di pubblicazioni e di libri, insomma in tema d'ambiente uno che la sa lunga. L'articolo in questione è stato scritto pochi giorni fa, il 13 di dicembre, e pubblicato su numerose riviste ambientaliste. Io l'ho preso da greenreport.it, un sito che consiglio agli ascoltatori interessati alle questioni ambientali di visitare perché è molto ricco di informazioni e di approfondimenti. Ecco dunque l'articolo, dal titolo «Il picco delle risorse non rinnovabili e il futuro dell'economia». La situazione dello stato di salute dei sistemi naturali nel nostro pianeta appare sempre più in condizioni allarmanti e gli effetti prodotti dalle continue modificazioni che l'intervento umano provoca rendono i percorsi di cambiamento di rotta sempre più difficili e complicati. Il consumo di risorse, la trasformazione fisica degli ecosistemi e la perdita della biodiversità costituiscono tutti fenomeni che si stanno amplificando e aggravando, soprattutto a causa delle maggiori possibilità e capacità di impatto che stanno sempre più assumendo numerosi paesi cosiddetti di nuova industrializzazione come Cina, India, Malesia, Indonesia, Thailandia, Brasile e tanti altri. Le materie prime non rinnovabili costituiscono un elemento molto significativo delle economie industrializzate e sono oggetto dell'ultimo rapporto al Club di Roma scritto dal noto studioso Ugo Bardi, chimico fisico dell'Università di Firenze, per ora pubblicato solo in tedesco. Il titolo tradotto è Il pianeta saccheggiato dall'editore Ecom Verlag e che sarà pubblicato nella primavera 2014 in inglese da Chelsea Green con il titolo Saccheggiare il pianeta, come gestire le limitate risorse minerali terrestri. Strade e ferrovie ad alta velocità, complessi edilizi, gadget elettronici, agricoltura a rese elevate, eccetera, dipendono dall'utilizzo di massicce quantità di risorse non rinnovabili. Gran parte delle materie prime che sono utilizzate nelle economie industrializzate non sono rinnovabili. Negli Stati Uniti una quota del 95% e in Cina ormai dell'88%. E ciò costituisce un dato certamente molto differente con le nostre società preindustriali, nelle quali le economie erano dominate soprattutto dall'utilizzo di risorse quali il legname, l'acqua, le fibre vegetali, le pelli di animali e altre risorse rinnovabili. Durante il XX secolo l'ascesa delle economie industrializzate ha registrato un incremento esponenziale nell'estrazione di risorse non rinnovabili, dalla ghiaia per l'edilizia alle risorse minerarie, dai metalli di base a quelli preziosi, fino ai combustibili fossili. Un rapidissimo aumento della produzione globale si è avuta dal 2000 ed è stato causato soprattutto dall'accelerazione della crescita economica nelle economie emergenti dell'Asia e dell'America Latina. Un lieve segno della recessione globale del 2009 ha rallentato, ma purtroppo non certo invertito, l'uso delle fonti non rinnovabili, il cui ritmo di estrazione è aumentato nuovamente con la ripresa della produzione economica globale già dal 2010. Oggi, in Asia e America Latina, molte economie emergenti stanno entrando nella fase di forte industrializzazione e sono basate su di un utilizzo intensivo di risorse. L'intensificazione della costruzione di strade, edifici, sistemi fognari, aeroporti, reti elettriche, canali per l'irrigazione, ferrovie e tutta una serie di altre infrastrutture richiedono volumi significativi di energia, di risorse minerarie, di metalli e altre risorse non rinnovabili. L'aumento della domanda è veramente importante. Come ricordano gli analisti del McKinsey Global Institute, la Cina e l'India stanno attraversando un'accelerazione economica circa 10 volte superiore alla rivoluzione industriale, e di una portata 100 volte maggiore. A causa delle loro popolazioni assai più vaste, il che genera una forza economica 1000 volte più potente. Purtroppo, nonostante la corsa alla domanda di risorse, le nazioni industrializzate continuano a produrre economie basate sull'usa e getta. Ne parla l'ultimo rapporto del World Watch Institute, Lo Stato del Mondo 2013. È ancora possibile la sostenibilità? Questo era il titolo. Nel capitolo dedicato allo stato delle risorse non rinnovabili, scritto da Gary Gartner, si legge che negli ultimi 40 anni i progressi effettuati nel settore del riciclo sono stati piuttosto modesti, in riferimento ai dati disponibili per i metalli. Misurando sia la quota di metalli scartati, che vengono riciclati, sia la quota di metallo riciclato contenuto in un nuovo prodotto, i livelli di riciclaggio sono certamente scarsi e dunque necessariamente migliorabili. Oltre la metà dei 60 metalli studiati dall'UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, hanno un tasso di riciclo di meno dell'1%. Provo, aggiungo io, a tradurre in italiano. Per più della metà dei metalli usati, il 99% viene buttato via dopo l'uso. Torniamo all'articolo. In definitiva, l'insaziabile richiesta di materie prime dei paesi industrializzati, la rapida espansione delle economie emergenti e la radicata abitudine moderna di usare gli oggetti una volta sola prima di eliminarli, fanno sorgere una chiara domanda. L'offerta di mercato delle risorse non rinnovabili sarà abbastanza abbondante ed economica da soddisfare i bisogni umani nei prossimi decenni? È evidente che la risposta a questa domanda appare sempre più essere negativa. Ecco, questo era l'articolo di Gianfranco Bologna tratto da greenreport.it. È un po' come potevamo immaginare. Certo che pensare che tutto questo avvenga per pura sfortuna fa di noi o dei grandissimi ingenui o dei conniventi. E adesso, prima di affrontare un nuovo, diverso argomento, una canzone blues di un grande chitarrista scomparso circa 2 anni fa, Gary Moore, il quale ci spiega perché lui canta sempre il blues. Vi leggo un pezzetto del testo. Il mio amore mi ha lasciato, se n'è andato, il mio piccolo angelo ha aperto le ali ed è volato via. Non riesco a pensare ad una ragione per andare avanti, da oggi suonerò il blues. Ha detto che era finita, questa volta è la fine. Cattiva fortuna e preoccupazioni saranno i miei soli amici. Non riesco ancora a crederci, dopo tutto quello che abbiamo passato. Ogni giorno suonerò il blues. Ognuno sa di cosa tratta il blues. È un dolore con cui non puoi vivere, è una donna senza la quale non puoi vivere. Era venuta da Chicago, mi leggeva le notizie, ma nella prima pagina c'era una storia di blues. Dice che un cuore spezzato può sempre essere riparato. Il tempo ti guarirà e la tristezza finirà. Ma io ho pianto così tanto, quando riderò di nuovo? Fino ad allora io suonerò il blues. Ricordando che blues significa tristezza, ecco a voi Gary Moore.
My baby, she left me. My baby, she's gone. My sweet little angel, spread her wings and flew. Can't think of a reason for going on. From this day, I will play the blues. She said it was over. It's time, it's the end. A bad luck in trouble. Gonna be my only friend. I still can't believe it. After all we've been through, every day I will play the blues. Everybody, no
about. It's a pain you can live with. It's a war that you can't live without. She came from Chicago. She read me the news. In the headlines was a story of the blues. Say a broken heart can always mend. Time is the healer. The sadness will heal. But I've done so much crying. When will I laugh again? Till that day, I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. It's a woman you can live without. Could have cried me a river when they told me the news. On that day was a story of the
Il prossimo argomento che trattiamo oggi, sabato 21 dicembre 2013, ha un protagonista assoluto, il signor Smith. Sì, lo so che è facile fare dell'ironia su un nome così comune da essere entrato nella leggenda dei mariti birichini dei film degli anni andati, quando si registravano tutti con questo cognome, aggiungendo "e signora" per la dolce fanciulla che li accompagnava in camera da letto. A qualcuno che, come me, è un po' più appassionato di cinema e di fantascienza, può venire in mente l'agente Smith di Matrix, personaggio che rappresenta la tutela della tirannia. Ora, niente di tutto questo. Il signor Smith, di cui sto per parlarvi, è un politico statunitense, viene dal Texas, di nome fa Lamar, ed è il presidente della Commissione Scienza, Spazio e Tecnologia del Congresso USA. Lamar Smith detesta, per motivi che cercheremo adesso di scoprire, quelli che parlano con preoccupazione dei cambiamenti climatici in corso, mentre invece il suo hobby è la ricerca di alieni nell'universo. Credo non serva dire che appartiene al Partito Repubblicano degli Stati Uniti, quello, come sappiamo, finanziato abbondantemente dalle multinazionali del gas e del petrolio. Ecco quello che succede. Il nostro congressista Smith convoca la commissione citata per discutere su questo tema. Astrobiologia, ricerca di segni biologici nel nostro sistema solare e fuori di esso. Il tema è affascinante per chi come me ha studiato fisica e quindi anche astronomia e, per di più, adora, come dicevo prima, i film di fantascienza. È in sostanza un richiamo veramente irresistibile, ma la motivazione di questa audizione è ancora più sorprendente. Ascoltate, con la scoperta di potenziali pianeti simili alla Terra fuori del nostro sistema solare, l'audizione potrà anche indagare su quali metodi vengono utilizzati per determinare se qualcuno di questi potrebbe ospitare la vita. L'audizione esplorerà le strategie di ricerca astrobiologica esistenti e quelle previste e le strategie d'azione. Ora, anche se tutto questo può sembrare più fantascienza che scienza, ed è sicuramente lontanissimo dalla politica vissuta dai cittadini con i loro problemi urgenti e attuali, La commissione Smith ha invitato personaggi di primissimo piano ed esperti come Stephen Dick, preside di astrobiologia al John Kruger Center presso la Biblioteca del Congresso, Sarah Seeger, fisico e professore di scienze planetarie al leggendario MIT, Mara Wojtek, un'esperta di scienza planetaria della NASA. Insomma, quello che viene definito di solito un parterre de rois. La ricerca di altre forme di vita più o meno simili alla nostra è un'avventura che difficilmente si concluderà in modo positivo in tempi vicini. Personalmente io non ho alcun dubbio che altre forme di vita siano presenti nell'universo, anche se questa mia certezza deriva solo da considerazioni statistiche e certo non da prove concrete. Mi viene sempre in mente la battuta finale di un bel film di parecchi anni fa, Contact, del 97 di Robert Zemeckis, tratto da uno splendido romanzo di Carl Sagan, il fondatore del progetto SETI, che cercava appunto segni di vita nell'universo. La frase che l'astrofisica, interpretata da Jodie Foster, pronuncia alla fine del film di fronte alla domanda «Siamo soli nell'universo?» è «Se così fosse, sarebbe un grande spreco di spazio». Ma non è di questo che stiamo discutendo. Volevo solo far capire che non ci trovo niente di male assolutamente in questa attività, anche se, lo ripeto, i risultati, se mai ci saranno, non potranno che arrivare in tempi estremamente lunghi per le distanze abissali che i segnali, pur velocissimi, sono costretti a percorrere. Ma il nostro impareggiabile Mr. Smith, il quale, per dirla con una battuta, e io spero che non se ne adombrino i suoi sostenitori, va a caccia di alieni, il giorno prima ne aveva combinata una piuttosto grossa. Come certo sapete, negli Stati Uniti la maggior parte dell'energia viene prodotta con centrali a combustibili fossili, lo abbiamo visto prima leggendo l'articolo di Gianfranco Bologna. Molto carbone, moltissimo gas, molto uranio nelle centrali nucleari, senza disdegnare la quota derivata dal petrolio. Tutti questi impianti sono altamente inquinanti, anche quelli nucleari, anche se per motivi diversi. Gli Stati Uniti hanno una legge molto importante, firmata da Lyndon Johnson nel 1963, poche settimane dopo l'assassinio di John Kennedy, che si chiama Clean Air Act. Dal nome, legge per l'aria pulita, si capisce subito di cosa si tratta. In pratica stabilisce le regole per proteggere la salute della popolazione da sostanze nocive o dannose che finissero in atmosfera, non importa da dove provengano. Oggi facciamo presto a parlare semplicemente di sostanze inquinanti e sappiamo bene quali siano le operazioni, gli impianti e gli strumenti che le producono. Tra parentesi, esiste una legge simile anche per l'acqua, abbondantemente aggirata da norme ad hoc a favore, tanto per fare un esempio, degli estrattori di shale gas attraverso il fracking. Ma torniamo all'aria. La legge prevede che sia l'EPA, Environmental Protection Agency, che è una specie di super ARPA, a stabilire quelle regole e quindi fornisce all'agenzia un potere di intervento molto preciso e pesante. L'EPA non è un'associazione di ecoterroristi o una dependance di Greenpeace. Si tratta di una struttura del governo degli Stati Uniti creata con il preciso intento di rendere operative le leggi emanate dal Parlamento che abbiano a che fare o con la tutela dell'ambiente oppure della salute dei cittadini. La dirige un amministratore scelto dal presidente in persona e poi approvato dal Parlamento. Attualmente si tratta di Gina McCarthy, che ha alcuni difetti per il nostro amico Lomar Smith. È una donna, ha un passato trentennale di ambientalista in varie amministrazioni pubbliche ed è democratica. Voluta per quella carica da Obama e difesa a spada tratta dallo stesso presidente durante l'aspra battaglia sulle leggi proposte dall'amministrazione di Washington sul riscaldamento, o meglio contro il riscaldamento globale, tanto che la critica ha ammesso che evidentemente Obama ha intenzioni serie sui cambiamenti climatici, altrimenti non avrebbe mai affidato la direzione dell'EPA ad una persona come Gina McCarthy. Adesso che abbiamo presentato i protagonisti, veniamo alla vicenda. Il giorno prima di aprire i lavori della sua commissione sulla caccia agli alieni, Lomar Smith si era scagliato contro i regolamenti dell'EPA sull'inquinamento da carbone per, lo cito tra virgolette, carenti motivazioni scientifiche. Insomma, le conclusioni che milioni di scienziati al mondo condividono sarebbero per il deputato repubblicano, aperte virgolette, basate più sulla politica di parte che sulla reale scienza. Questo principio non può essere compromesso. L'agenzia non dovrebbe agire per imporre unilateralmente le sue disposizioni al popolo americano soprattutto quando i suoi consiglieri hanno espresso riserve per quanto riguarda la scienza su cui si basano tali regolamenti. Chiuse le virgolette. Nell'occhio del ciclone, ovviamente, è finita la nostra amica Gina, contro cui Smith, a novembre, ha emesso un mandato di comparizione, accusandola di complottare contro l'economia usando una scienza segreta, una specie di caccia alle streghe. Come sappiamo, i partiti statunitensi sono appena usciti da una lunga battaglia che aveva come oggetto la riforma sanitaria di Obama. Dal momento che anche di questo l'EPA si occupa, come abbiamo visto, la sua amministratrice McCarthy è stata accusata anche di scegliere le regole per favorire Obama in quella battaglia politica. Ora, chiunque abbia visto qualche film sull'uso statunitense della politica nelle indagini sociali sa di cosa stiamo parlando. C'è sempre un burocrate ottuso che mette i bastoni tra le ruote e finisce regolarmente per fare la figura dell'imbecille. Ma la maggior parte dei registi degli Stati Uniti sono di orientamento democratico e quindi non è detto che in questo caso il signor Smith finisca anch'egli per fare la figura del babbeo. Del resto si può capire che si usi ogni mezzo o anche ogni mezzuccio per far prevalere la propria ragione politica indipendentemente dall'argomento trattato e dal fatto di avere torto oppure ragione. Non è che da noi le cose siano poi così diverse se, come ho ripetuto centinaia di volte, teniamo in piedi da oltre 20 anni una norma che tutela gli inquinatori, anzi li finanzia, considerando per legge, lo sottolineo, il petrolio una fonte energetica rinnovabile. Insomma, ognuno ha le sue magagne e non è affatto detto che le nostre siano migliori o peggiori di tante altre. Qui però la questione è di metodo. Non puoi pensare di rintracciare gli alieni, cosa, lo ripeto, più che legittima, secondo dati che non hanno niente di comprovato e poi denigrare l'integrità di esperti scientifici di chiara fama a migliaia, non uno sperduto nelle foreste canadesi, quando si tratta di problemi che potrebbero danneggiare l'industria dei combustibili fossili che ti sostiene politicamente ed economicamente. Le cose però non sono mai semplici. Vedremo tra poco, dopo un brano musicale, cos'altro ci aspetta in questa storia un pochino fantastica.
Vai, vai, tanto non è l'amore che va via. Vai, vai, l'amore resta sveglio anche se tardi e piove. Ma vai, tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Vai, vai, conosco queste sere senza te, lo so, lo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati. Ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, il gusto amaro del amore che va via. Il tempo sì ci ruba e poi ci asciuga il cuore. Sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto da uccello di te, soltanto un sonno di quiete domani. Ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. Lo so, lo sai, immaginare come un cieco e poi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per spiegare? Intanto, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione, un'inquietudine sottile, ma non è l'amore che va via, il tempo sì, ci ruba e poi ci asciuga il cuore, sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto da uccello di te. Soltanto un sonno di quiete domani.
E questo era Vinicio Capossela con Non è l'amore che va via. Dicevo prima che la questione non è mai semplice, anzi la questione è ancora più complicata perché quel paese straordinario che è l'Unione degli Stati Americani vede un crescente ritorno di creazionisti e a questi non sembra vero di poter partecipare alla festa contro la scienza come se si trattasse di una specie di crociata. Questi personaggi sono davvero incredibili. Pensate che esiste perfino un'associazione che vuole restituire alla Terra la sua forma piatta, negandone la sfericità. La storia della forma del nostro pianeta è un'altra di quelle che hanno dell'incredibile. Oggi una buona fetta del pubblico mondiale crede che il viaggio di Cristoforo Colombo servisse a dimostrare la sfericità della Terra. Questo è completamente falso e fuorviante. Al tempo di Colombo, verso la fine del XV secolo, erano ormai quasi 2000 anni che nessuno aveva dubbi sul fatto che la Terra somigliasse più ad una palla che ad una polenta. Lo aveva dimostrato, con argomentazioni straordinarie per l'epoca, il grande filosofo Aristotele, vissuto attorno al 350 avanti Cristo, e i suoi risultati erano stati ribaditi da chiunque sapesse un pochino di astronomia nei 18 secoli successivi. Nonostante questo, fino a 10 anni fa esisteva una associazione della Terra piatta che credeva fermamente in questa scemenza, pensando di essere al centro di un complotto ordito dagli altri 7 miliardi meno qualcuno di cattivissimi umani. Lo so che è curioso come certe credenze possano rimanere vive in presenza di talmente tante prove da convincere chiunque che sia irragionevole pensare il contrario, ma tant'è. Lo dico tra parentesi, per completezza, il motivo per cui Colombo si è imbarcato in un'avventura scientificamente impossibile con i dati dell'epoca è il suo smisurato ego e la smania di arricchirsi e diventare qualcuno in Spagna. Analogamente vanno le cose per il cosiddetto riscaldamento globale o, per usare una terminologia più corretta, per i cambiamenti climatici in atto. In questa trasmissione ho riferito molto spesso delle ricerche eseguite da università, organizzazioni governative e non governative. Perfino la CIA, l'intelligence statunitense, ha pubblicato numerosi documenti a riguardo e poi la NASA, l'ente spaziale europeo, e l'elenco potrebbe davvero essere lunghissimo. Tra tutte le ricerche in questo senso ho analizzato a suo tempo quella promossa dall'Università di Berkeley 2 anni fa e condotta da Richard Muller e da altri 2 fisici, Robert Rode e Saul Perlmutter, quest'ultimo Nobel per la fisica nel 2011, non uno che passava per strada per caso. Questa ricerca è quanto di più completo esista sui cambiamenti climatici, perché la quantità di dati presi in considerazione è mostruosa, più di 1 miliardo di valori di temperatura, prelevati da 40.000 stazioni di misurazione contro le 7.000 circa delle ricerche tradizionali. In più, essa ha tenuto conto di tutte le osservazioni degli ecoscettici, cercando di dare a ciascuna di esse una risposta sensata. La conclusione è stata inequivocabile. Il global warming esiste e la responsabilità dell'uomo è netta e chiara. Curioso è il fatto che, oltre a sostenitori convinti come il DOE, cioè il Ministero dell'Energia statunitense, e Bill Gates, abbiano finanziato questo lavoro anche i fratelli Koch, che sono dei noti sostenitori degli ecoscettici e la cui fortuna miliardaria deriva anche dalla commercializzazione del petrolio. Questo a testimoniare l'obiettività e l'imparzialità del lavoro di Berkeley. Certo, i fratelli Koch si aspettavano un risultato diverso, però hanno finanziato comunque l'impresa. Insomma, andare contro le numerosissime prove evidenti dell'esistenza di un pesante intervento dell'uomo in questa accelerazione pazzesca che il riscaldamento globale ha avuto negli ultimi decenni può significare solo due cose. La prima è quella di essere vissuti su Marte negli ultimi tempi o di avere perduto completamente la memoria degli avvenimenti che stanno martoriando il nostro pianeta. La seconda è quella di avere interesse a negare tutto per favorire lo status quo, che significa mantenere i privilegi di questa società basata sulle fonti fossili, quindi sulle lobby del gas, del petrolio e così via. Non è possibile spiegare in altro modo la debolezza delle tesi degli ecoscettici. Certo, ci sono anche scettici convinti, indipendentemente da ciò che potrebbe venire loro in tasca, ed è con questi che il dialogo è aperto e la ricerca che ho citato di Mueller e soci proprio a questi si rivolgeva. Tornando al congresso statunitense e al signor Lomar Smith, va detto che gli interessi del nostro amico nei confronti di Big Oil e compagnia non è personale, perché in una recente commissione sulle politiche climatiche il 77% dei repubblicani presenti ha rifiutato di accettare che il global warming di origine antropica, cioè di origine umana, sia un problema. Anzi, essi rifiutano proprio l'idea del riscaldamento globale prodotto dall'uomo. Ora uno dice, possibile che sia così testardo questo personaggio? In fondo, da un'analisi letta in internet, si evince che più del 97% degli scienziati, cioè quasi tutti, sostiene la responsabilità umana nei cambiamenti climatici. Anche se occorre dire che non sempre la maggioranza ha ragione, in questo caso il signor Smith e il Partito Repubblicano qualche domanda dovrebbero farsela. La sicurezza delle loro posizioni non può insomma essere così ferrea. Forse però scopriamo il motivo di tanta sicumera andando a controllare i finanziatori del nostro Lomar. Think Progress, è un forum che discute delle idee innovative della politica statunitense, ha scoperto che Smith ha dichiarato di aver ricevuto $10,000 proprio da quei fratelli Koch che ho citato prima. Ma il colpo più grande arriva quando si vanno a fare i conti di chi ha sostenuto la sua campagna elettorale. Più di $500,000 gli sono stati donati dalle industrie del petrolio e del gas. Una lobby potentissima che Smith sostiene e che difende a spada tratta non da oggi, ma già dal 2009, quando si scagliò contro i media accusandoli di essere, virgolette, fortemente indirizzati a favore degli allarmismi del global warming. Ecco dunque la storia del signor Smith Lomar, deputato al Congresso degli Stati Uniti. C'è stata un'indagine nel 2012 che ha calcolato gli investimenti e il ritorno del Big Oil. Il Big Oil è l'insieme delle compagnie, delle multinazionali del petrolio, rispetto alla politica degli Stati Uniti. Durante il 2009-2010 questa lobby ha speso quasi $350 milioni per finanziare le campagne dei propri lobbisti al Congresso. Tenete presente che il lobbista al Congresso è una figura trasparente, loro dicono io faccio il lobbista per il tizio, contrariamente a quello che succede da noi. Quindi hanno speso $350 milioni per finanziare questi tizi. Secondo il documento di priceofoil.org, il ritorno è stato pari al 5.800%, circa $20 miliardi, ovviamente in leggi, prebende, facilitazioni, eccetera. E questo ovviamente spiega un sacco di cose. Badate bene che questa storia del signor Smith non è così inverosimile, non più di tante altre che coinvolgono politici di altre nazionalità e di altri partiti. È successo anche da noi nel 2009, quando tre rappresentanti del popolo, ma sarebbe meglio dire del popolo delle libertà, hanno presentato una mozione in Parlamento che asseriva che il cambiamento climatico è naturale, forse benefico, e che quelle dell'Unione Europea e dell'ONU sono fisime, invenzioni, forse complotti. Era il periodo in cui si stavano definendo le strategie europee per ostacolare i cambiamenti climatici e agli Stati venivano assegnati obiettivi all'interno del pacchetto 20+20+20. Il governo Berlusconi dell'epoca era andato a Bruxelles piangendo disperate lacrime di coccodrillo, sostenendo che mai e poi mai il nostro paese ce l'avrebbe fatta. Oggi si pensa che quegli obiettivi siano addirittura modesti rispetto alle prospettive. Ma non è questo il punto. Il punto è che i tre firmatari della mozione erano il senatore Nania, avvocato, quello che continua a proporre di mettere il bavaglio ai blog in rete, poi c'era l'onorevole Adriana Poli Bortone, docente di lettere classiche, ed infine Marcellino Dell'Utri, caro amico di Silvio Berlusconi. Tutti e tre questi personaggi hanno qualcosa in comune, cioè di essere stati indagati e condannati per reati più o meno gravi e di non avere alcuna formazione scientifica alle loro spalle. Ma le loro dichiarazioni in aula contro le responsabilità dell'uomo e quindi degli apparati produttivi, degli impianti, a fonti fossili, degli inquinatori di professione, le loro dichiarazioni sembravano vere, neanche venissero da un esperto del settore. Potremmo andare in cerca di altre storie simili. Oggi vi ho raccontato quella di Lomar Smith, dalla quale si deduce che il legame, come è facilmente intuibile, è sempre quello dei soldi e della possibilità di fare carriera. Gli alieni, Darwin e le scimmie, la sfericità del globo terrestre, come appare evidente, non c'entrano assolutamente niente. E questo è John Lennon che, come dice nell'introduzione, fa un omaggio all'altra metà del cielo con questa Woman. Io chiudo questa puntata con un intervento di un personaggio estremamente interessante che fa parte di una cultura che mi appartiene soltanto in parte. Si tratta di Leonardo Boff, teologo e filosofo. brasiliano di origine bellunesi, è un personaggio veramente molto particolare, un frate francescano, che un ex meglio frate francescano, che ha passato la sua vita da frate a cercare di dare un senso al contenuto cristiano legato alla emancipazione dei popoli oppressi. Per i suoi atteggiamenti vagamente socialisti ha sempre avuto una forte opposizione da parte della Chiesa, nelle persone dell'allora cardinale Joseph Ratzinger e dello stesso Papa Wojtyła, quando nel 92 volle prendere parte al grande avvenimento di Rio de Janeiro, l'Earth Summit, in cui si cercò di porre le basi per rimediare ai guasti ambientali e sociali provocati dalla società dei consumi. Uscito dalla Chiesa, ha continuato la sua attività di teologo e filosofo laico, dedicandosi a quella teologia della liberazione che contiene elementi estremamente forti anche, non solo, ma anche, di ambientalismo come noi qui lo intendiamo. Uno dei suoi ultimi scritti del 2011 è intitolato «Proteggere la terra e prendersi cura della vita. Come evitare la fine del mondo». Quello che vi propongo adesso è un riassunto dell'articolo scritto dallo stesso Boff circa un mese fa e uscito in Italia con la traduzione di Antonio Lupo per greenreport.it. Eccolo, il titolo è «Prepariamoci alle amare lezioni che la madre terra ci darà». Ci sono i negazionisti della Shoah e i negazionisti del cambiamento del clima sulla terra. I primi ricevono il disprezzo di tutta l'umanità. I secondi, che fino a poco fa sorridevano cinicamente, ora vedono quotidianamente le loro convinzioni confutate da fatti innegabili. In tempi recenti abbiamo conosciuto eventi estremi gravissimi. Katrina e Sandy negli Stati Uniti, tifoni terribili in Pakistan e Bangladesh, lo tsunami nel sud-est asiatico e il tifone in Giappone che ha danneggiato pericolosamente le centrali nucleari a Fukushima e ultimamente il devastante tifone Haiyan nelle Filippine con migliaia di vittime. Oggi sappiamo che la temperatura del Pacifico tropicale, dove sono nati i principali tifoni, di solito restava al di sotto di 19,2 gradi Celsius. Le acque del mare sono andate scaldandosi al punto che nel 76 erano intorno ai 25 gradi e dal 97-98 hanno raggiunto i 30 gradi. Questo fatto produce una grande evaporazione di acqua. Gli eventi estremi si verificano a partire dai 26 gradi Celsius. Con il riscaldamento, i tifoni avvengono con sempre maggiore frequenza e maggiore velocità. Nel 1951 erano di 240 km all'ora, nel 60-80 sono saliti a 275 km all'ora, nel 2006 hanno raggiunto 306 km all'ora e nel 2013 i terrificanti 380 km all'ora. Negli ultimi mesi, quattro relazioni ufficiali di organismi legati alle Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per le gravi conseguenze del crescente riscaldamento globale, che ormai è dimostrato essere causato dall'attività irresponsabile degli esseri umani e dei paesi industrializzati. Nel mese di settembre, lo ha confermato l'IPCC, lo stesso ha fatto il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite, l'UNEP, e quindi il Rapporto Internazionale sullo Stato degli Oceani, denunciando l'aumento di acidità che fa assorbire meno CO2, e infine, il 13 novembre a Ginevra, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Tutti sono unanimi nel dire che non stiamo andando incontro al riscaldamento globale, ci siamo già dentro. Se all'inizio della rivoluzione industriale la CO2 era di 280 parti per milione, nel 1990 era pari a 350 parti per milione, oggi ha raggiunto le 450 parti per milione. È stato riferito che in alcune parti del pianeta quest'anno si è già infranta la barriera dei 2 gradi Celsius di aumento di temperatura media, il che può causare danni irreversibili agli esseri viventi. Poche settimane fa, la segreteria esecutiva della Convenzione sul Clima delle Nazioni Unite, Cristina Figueres, durante una conferenza stampa, è scoppiata in un pianto incontrollabile nel denunciare che i paesi non fanno quasi nulla per l'adattamento e la mitigazione del riscaldamento globale. Jeb Sano, delle Filippine, durante la 19ª Convenzione sul Clima a Varsavia, che ha avuto luogo tra l'11 e il 12 novembre, ha pianto davanti ai rappresentanti di 190 paesi, raccontando l'orrore del tifone che ha decimato il suo paese, colpendo anche la sua famiglia. La maggior parte dei presenti non è riuscita a trattenere le lacrime, ma per molti erano lacrime di coccodrillo. I rappresentanti avevano già in tasca le istruzioni precedentemente adottate dai loro governi e i grandi paesi in molti modi hanno creato difficoltà per qualunque consenso. C'erano anche i detentori del potere nel mondo, proprietari di miniere di carbone, molti azionisti delle multinazionali del petrolio o della siderurgia alimentata con il carbone, di aziende di automobili e altri. Tutti volevano che tutto continuasse come ora. È il peggio che può accadere, perché il percorso verso l'abisso diventa più diretto e fatale. Perché questa opposizione irrazionale? Andiamo direttamente alla questione centrale. Questo caos ecologico è il tributo al nostro modo di produzione che devasta la natura e alimenta la cultura del consumismo illimitato. O cambiamo il nostro paradigma di relazione con la terra e con i beni e i servizi naturali, o noi andremo irrimediabilmente incontro al peggio. Il paradigma attuale si regge su questa logica. Quanto posso guadagnare con il minor investimento possibile nel più breve periodo di tempo con l'innovazione tecnologica e un maggior potere competitivo? La produzione è destinata al puro e semplice consumo che generi accumulazione. Questo è l'obiettivo principale. La devastazione della natura e l'impoverimento degli ecosistemi sono semplici fattori esterni e quindi non vengono calcolati nel bilancio aziendale. Poiché l'economia neoliberale si regge strettamente sulla concorrenza piuttosto che sulla cooperazione, si determina una guerra dei mercati di tutti contro tutti. Chi paga il conto sono gli esseri umani, l'ingiustizia sociale, e la natura, l'ingiustizia ecologica. Ma ora sta succedendo che la Terra non può più sopportare questo tipo di guerra totale contro di essa. Ha bisogno di un anno e mezzo per riparare quello che gli strappiamo in un anno. Il riscaldamento globale è la febbre che denuncia il suo essere malata e gravemente malata. O cominciamo a sentirci parte della natura e quindi la rispettiamo come noi stessi, o passiamo dal paradigma della conquista e del dominio a quello della cura e della convivenza e produciamo rispettando i ritmi della natura e dentro i limiti di ogni ecosistema. Oppure prepariamoci alle amare lezioni che la Madre Terra ci darà. E non è esclusa la possibilità che lei non ci vorrà più sulla faccia della Terra e si libererà di noi come noi ci liberiamo di una cellula tumorale. Lei continuerà coperta di cadaveri, ma senza di noi. Che Dio non permetta un simile tragico destino. Fin qui l'articolo. Nonostante io non creda che un qualsiasi Dio possa fare nulla, mi sento di commentare queste parole di Leonardo Boff dicendo semplicemente parole sante. CCR, i Creedence Clearwater Revival con Have You Ever Seen the Rain, che mi sembra una canzone assolutamente indicata. Noi la pioggia oggi la vediamo, basta guardare fuori dalla finestra. Per oggi è tutto, questa puntata non andrà in replica perché domani c'è una lunga diretta dalla mattina, dalle 10 di mattina fino alla sera, durante la quale verranno messi all'asta dei beni preziosi, molto preziosi, come il tempo, la compagnia, le ripetizioni di materie scolastiche, oltre a oggetti come libri, dischi e tante altre cose, un computer e tante altre cose ancora. Ma niente paura, questa puntata di Non ci credo sarà disponibile nel podcast della radio tra qualche giorno. Il pomeriggio di questo sabato continuo sui 92,7 MHz di Radio Cooperativa con le repliche di Sabato Ospitale, di Ogni cosa è illuminata, per approdare poi a Celentaneide con Alberto alle 19.50 e chiudere con Francesca alle 21.30 con Piccole storie in musica. L'appuntamento per me dunque è domani mattina durante lo speciale asta per la raccolta di fondi per Radio Cooperativa. Cominceremo alle 10 subito dopo la lettura dei giornali e naturalmente vi aspettiamo numerosissimi. Vi do anche l'appuntamento per lunedì 30 dicembre. Chiuderemo la serata del penultimo giorno dell'anno con le musiche dell'universo blues e jazz e dei loro cugini, una serata in cui vi racconteremo finalmente la tante volte promessa storia del quartiere Luci Rosse di New Orleans, Storyville, che tanta parte ha avuto nella diffusione di questi due generi musicali. Ed infine non mi resta che ricordarvi la prossima puntata di Non ci credo, noi saremo già nel nuovo anno, sarà il 4 gennaio del 2014. Ed essendo quella di oggi l'ultima puntata del 2013, lasciate che spenda due parole per chi mi ha seguito, per chi mi ha scritto via mail o attraverso il mio sito noncicredo.org o anche il sito della radio. È stata anche quest'anno una esperienza preziosa di cui vado molto fiero e per la quale io voglio ringraziare ognuno di voi. Vi lascio dunque con i miei più cordiali auguri di buone feste e con un brano jazz di Bonnie James, Stop Looking Listen, smettila di guardare e ascolta il tuo cuore. Un pezzo smooth, molto soffice e delicato. Da Mario il solito affettuoso saluto.